Ciao ragazzi, sono Riccardo da Perugia. Volevo dire che questa sera il Milan dovrà andarsi a giocare una partita in modo sereno, anche di fronte alle tante assenze che ha, ma deve godersi la serata, può vincere, perdere, pareggiare, non è il risultato che conterà per il processo di crescita del Milan, perché giocare per la prima volta ad Old Trafford per Donnarumma, i vari Calabria e tutti gli altri. Sarà uno stimolo e permetterà di fare un altro gradino in più rispetto a dove sono ora, che stanno facendo buoni progressi. E ecco, sarà una tappa per la crescita del Milan.
Allora, Riccardo da Perugia, il nostro ascoltatore, il
Sì, è una tappa
331-82-0013,
importante per la
vedi, la
crescita.
vede in questa
Sì,
maniera. Una
giusto.
tappa importante per crescere, a prescindere dal risultato. Lui dice questa sera al Milan
Certo.
deve interessare che è una tappa importante per la crescita che deve continuare. Vediamo, è un altro spunto che ci dà e
Ma è
vediamo
vero,
che
la
cosa
crescita
dicono.
passa per queste sfide. Ne
Vai.
parliamo con Roberto Gotta, DAZN. Ciao
Ciao
Roberto.
Roberto.
Ciao, ciao a tutti.
Ben
Ciao.
trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Salutiamo
Grazie a
anche
voi, come sempre.
Andrea Saronni, TG.com. Ciao Andrea.
L'amico Saronni, collega, ciao
Ciao,
Andrea.
ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ciao Andrea, ben trovato.
E diamo il benvenuto anche a Massimo Taibi,
doppio ex qui,
Ciao a
eh.
tutti. Buongiorno a
Direttore
tutti.
sportivo della Regina.
Grande, grande Massimo, un abbraccio e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, sentite, non so se avete avuto modo di ascoltare, vorrei partire con questa così valutazione che ha fatto il nostro ascoltatore intervenendo. Siamo entrati nel tema appunto Milan-Manchester e ha detto una tappa per crescere, a prescindere dal risultato. Saronni, parto da te, sei d'accordo?
Allora, usando una locuzione che si è usata ultimamente in politica, spero che non si tratti di una crescita infelice. Ecco, insomma, sai, no? Che qualche rappresentante di governo di un importante partito parlava di, anzi, lui parlava di decrescita felice. Qui invece potrebbe essere la crescita infelice. No, a parte questa è una battutaccia. No, io. Allora, guarda, te la dico molto semplice, poi lascio la parola agli altri. Non credo che il Milan, un po', soprattutto per le sue condizioni attuali, proprio di disponibilità di giocatori così importanti che non ci sono, abbia, e poi di esperienza assolutamente che appunto non c'è, è una squadra giovanissima, abbia molte probabilità contro una squadra come il Manchester United. È bello essere Old Trafford, è importante, credo, per la società e per i tifosi, perché comunque vada a finire è un segnale, ecco, quello sì, davvero di crescita e di graduale ritorno dell'AC Milan nei posti dove deve stare. Quello sì, questa cosa secondo me è molto importante. Poi per quanto riguarda il fatto che andrai là, molto, io mi auguro di no, ovviamente, molto probabilmente perdi, molto probabilmente vieni eliminato, sì, può essere un elemento di crescita, meglio giocare queste partite che non giocarle, però ecco, ripeto, penso che sia più una cosa importante comunque di immagine, di morale e di incoraggiamento, diciamo così, a tutto l'ambiente, società e tifosi per dire ragazzi, stiamo tornando, manca ancora un bel po', manca ancora un bel po',
Massimo
però penso
Taibi,
che
vengo da te, vengo anche da te, Massimo, perché tu conosci bene l'Old Trafford, conosci bene anche quella maglia, conosci bene anche la maglia del Milan, e quindi chi meglio di te ci può dare un'indicazione?
questa sicuramente è una partita importante perché comunque giocare a Manchester, giocare in questo momento in Europa è anche sinonimo di una continuità, di una crescita da parte della società. È una squadra molto giovane il Milan, secondo me in prospettiva futura sarà una squadra che darà da ritorcere a tutti, perché è una squadra costruita sia bene per il presente ma soprattutto, come dicevo prima, per il futuro. Manchester sì, una partita particolare, l'unica cosa che non possiamo sapere è giocare senza pubblico.
Ecco,
Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché sia giocare a
questo
San Siro
può aiutare
che
i
in
giocatori
Manchester.
del Milan, ti chiedo Massimo, tu che conosci anche che cosa vuol dire giocare all'Old Trafford con la presenza forte del pubblico?
Ma credo che all'andata possa favorire un attimino i giocatori del Milan, come magari al ritorno può favorire quelli del Manchester, perché giocare anche a San Siro non è da meno, giocare
Certo.
con 80.000 persone che ti spingono. Diciamo che in tutte e due le situazioni viene a mancare qualcosa di spettacolare, qualcosa che può anche incidere, può spingere i giocatori in un certo modo. E infatti vedere giocare oggi le partite, ahimè, purtroppo dobbiamo per forza sopportare questo, senza tifoseria, secondo me è un calcio leggermente abbastanza diverso.
Assolutamente. Roberto Gotta, vengo da te, ti voglio chiedere, oltre a questo aggiungo, proprio faccio una piccola aggiunta a te personale, insomma, se ci dici come sta questo Manchester, perché ha interrotto l'imbattibilità del City, è una squadra che sta seconda in classifica, quest'anno stavo dando un'occhiata così in campionato, mi sembra che abbia perso 4 partite di cui 2 all'inizio, poi ha fatto dopo la terza sconfitta una lunga striscia positiva di risultati, insomma è così proprio tremendo questo Manchester.
Ma a volte è difficile da valutare, perché una delle sconfitte di inizio stagione era stato 6-1 in casa contro il Tottenham, che aveva aperto una crepa notevole nella fiducia, perché era il secondo anno pieno sotto la guida di Solskjaer e sembrava di vedere pochi progressi. Poi in realtà a inizio gennaio è andato anche in testa al campionato dopo un derby che si era giocato il 12 dicembre, in cui era apparsa veramente una squadra in difficoltà, era stata eliminata dall'Ipsia in Champions League giocando male. Un difetto che ha lo United è partire male spesso, la squadra che ha vinto più partite in rimonta subendo tanti gol all'inizio, questo è sicuramente un elemento che al Milan hanno studiato. Solskjaer dice: sono orgoglioso di una squadra che ha questo spirito di ribaltare le partite, gli fanno anche notare che è costretto a ribaltarle perché va in svantaggio, quindi non è che sia poi un segnale così esaltante quando l'avversario magari è difficile. Il Milan che si presenterà questa sera non sarà dei più difficili, e sì, è una squadra solida, a volte imprevedibile, con una difesa molto migliorata, magari all'inizio aveva molti problemi legati anche a quell'arresto quando era in vacanza, l'esclusione da Fiorelli, molti problemi, a un certo punto sembrava quasi che più che trovare il partner adatto per magari in difesa il problema fosse direttamente lui, e quindi poi si è stabilizzato, un giocatore che esce a volte anche palla al piede magari esagerando. È una squadra che si è un pochino trovata poco alla volta, e questo è il grande mistero di Van de Beek, che non gioca praticamente mai e che era stato considerato giustamente un acquisto fondamentale.
Sì, un acquisto fondamentale. Prego Cinzia.
No, volevo chiedere quanto peseranno secondo voi le assenze del Milan? Perché insomma Pioli ha veramente gli uomini contati.
Cioè, Hernandez, Benasser, Çalhanoğlu, Ibrahimovic, Rebic, Mandzukic, poi sono queste le assenze. Mandzukic, vabbè, che non l'abbiamo mai vista ancora.
Sì, direi ma insomma più...
Partiamo da Massimo?
Sì,
sentiamo Mario.
Andiamo da Massimo.
Massimo.
Ma sicuramente peseranno molto, perché non parliamo di uno o due giocatori, ma stiamo parlando di 7-8 giocatori importanti. Per cui insomma questo bisogna anche ammettere che non sarà facile per il Milan anche in virtù di questa assenza. Però io credo che alla fine il Milan ha dimostrato quest'anno, anche con le assenze, delle volte fa quadrato, riuscire a portare a casa partite che magari sulla carta sono difficili. Chiaro che tutto dipende dal Manchester, no? Come parte, se dovesse partire come ci ha abituato adesso sarebbe un bene per il Milan, no? Che parte sempre in svantaggio, perché poi le rimonte, sì, si parla di rimonte, non sempre possono avverarsi, però io credo che tutti i giocatori che mancano al Manchester, al Milan, un po' penalizza la squadra sicuramente.
Quale di questi che ti ho detto, Massimo, quale, se potessi recuperarne uno, averne uno, quale vorresti? Hernandez, Benasser, Çalhanoğlu, Ibrahimovic, Rebic, non conto Mandzukic perché non abbiamo mai visto, quindi mi fermo a Rebic.
Io è una partita da Ibra
vorresti,
perché oltre un discorso tecnico è quello che ti può dare qualcosa a livello anche caratteriale. Lui c'è pure stato al Manchester, sa, conosce anche alcuni segreti, e poi sai, per i giocatori giovani avere uno che trena come Ibrahimovic credo sia molto molto importante.
Saronni?
Ibra un gol a Magar lo faceva sicuro. Ma al di là di questo, ha detto benissimo Bot, assolutamente, anche ovviamente per il carisma, l'esperienza, il ruolo anche di tranquillante e di allenatore in campo, Ibrahimovic in una partita come stasera, consentimi di aggiungere Çalhanoğlu, ovvero il giocatore.
Sì,
poi
lo sai che io avrei detto Çalhanoğlu, ti devo dire la verità.
Çalhanoğlu, Marco, perché
sì, io pure avrei detto Çalhanoğlu.
A parte la bravura tecnica, ma anche l'uomo che sa mettere tra le linee, che sa saltare l'uomo, che sa assecondare subito magari il movimento di quello davanti, e soprattutto un altro piccolo fattore detto che Krunic ha segnato una punizione strepitosa domenica a Verona, è anche l'uomo dei calci piazzati, dei tiri da lontano. Sì. Io ricordo in una sfortunata partita con l'Arsenal, poi Milan perse, è stato un precontro da fantascienza, ma il Milan a Londra passò in vantaggio con uno strepitoso gol di Çalhanoğlu, per cui anche lui per queste partite qui andava molto bene e purtroppo non ci sarà.
Mentre state parlando stiamo vedendo anche un po', questo lo dico a chi ci sta guardando attraverso la TV, quindi attraverso l'applicazione, attraverso ISTV, BS Channel, un po' di allenamenti del Milan. Allora vado da Roberto Gotta e chiedo invece di questi assenti quale poteva mettere un po' più in difficoltà il Manchester, conoscendo le caratteristiche di questa squadra, Roberto.
Eh beh, in effetti è difficile scegliere, comunque concordo anch'io su Çalhanoğlu come assenza importantissima, proprio per il tipo di posizione che è in campo, per esatto, il giocatore che è chiaro che Ibrahimovic per il carattere, per lo status di anziano che lì c'è stato, sa come si gioca, può calmare effettivamente negli spogliatoi e prima della partita in campo, anche se è fondamentale, mentre snocciolavate i nomi, io dicevo poveri noi, perché in effetti comunque non ce n'era uno del quale potesse dire vabbè, la sua assenza non conta tanto. Lo United tra l'altro ultimamente è migliorato anche di un giocatore che era stato spesso incerto, cioè Shaw a sinistra, e con Mourinho era stato addirittura accusato di essere sovrappeso, di essere un non atleta. Ha segnato nel derby domenica, ma il gol è semplicemente il culmine di una serie di partite eccellenti che hanno permesso a Solskjaer di tenere tra l'altro Alex Telles in panchina molto spesso. Telles che era arrivato anche lui per incrementare il livello sulla fascia sinistra dello United. Quindi comunque tutti i giocatori assenti con la loro presenza avrebbero costituito un pericolo in più per una squadra che è abbastanza imprevedibile nonostante tutto. Però è forte, ultimamente è forte, secondo posto. Lo garantisce. Poi però ha giornate in cui qualcosa non quadra, quindi non si sa.
Allora, ci sono delle valutazioni degli ascoltatori che vi vogliamo proporre prima di salutarvi, però voglio chiedervi un'altra cosa, parto da Massimo Taibi. Massimo, leggevo l'intervista che ha rilasciato Bruno Fernandes, giocatore che sta facendo molto bene, poi chiediamo a Gotta questa esplosione a che cosa è dovuto, però ti chiedo una cosa, lui nell'intervista, Massimo, ha detto in Italia il trequartista fa una grande fatica, non c'è più, fa una grande...
Ma perché non
perché
c'è più?
Secondo
a me manca,
te, ecco,
io lo dico.
Da portiere che hai visto gli avanti, no? Che quindi ti sei confrontato con i giocatori offensivi, ecco, e da dirigere. Gente, che ne pensi di questa cosa? Perché secondo te?
In Italia delle volte a periodi si mette in croce il fantasista, no?
Esatto.
Io mi ricordo negli anni 90 c'era gente come Baggio,
sì,
gente
sì.
Come no, a un certo come punto no. Dopo il 94 non andavano più bene perché c'era gente che corresse, no? Io da ex sportivo mi ricordo che chi mi dava fastidio, oltre ai grandi giocatori, era la mezza punta, no? Il fantasista, certo. Era quello che era imprevedibile. In Italia si tende sempre a essere molto equilibrati tatticamente, allora magari il fantasista in sé può creare degli scompensi tattici per gli allenatori. Io credo che invece il fantasista, per come vedo io il calcio, ci dovrebbe sempre essere.
Siamo un po' troppo rigidi, Massimo, tatticamente, siamo troppo rigidi e questo porta poi...
Siamo molto rigidi, siamo molto rigidi, che io non condivido sinceramente, perché io credo che il bello del calcio è tutto l'insieme, ma il fantasista, nei sogni nostri, io mi ricordo da piccolo... Beccalossi, Platini, no?
Come no?
Fare alcuni nomi. Giocatori che ti davano quel tocco in più, ragazzi, il numero 10, il famoso numero 10, che adesso noi tendiamo sempre, per essere molto rigidi tatticamente, a eliminare. Ma è a periodi, perché poi sono due periodi che ritornano in auge, perché comunque si rendono conto che c'è bisogno anche di loro.
Anche qua è una questione di moda? Come è il gioco da dietro, la costruzione?
Di moda allenatori, sono allenatori che alcuni periodi... si fissano, no? Si focalizzano sul fatto che il fantasista non serve, poi arriva uno che lo rimette dentro e fa la differenza e tutti vanno dietro al fantasista.
Massimo, una curiosità ti chiedo, scusa, esco un attimo, ma ce l'avevo in testa, te la volevo chiedere prima di salutarti che stiamo quasi per chiudere il collegamento. Ti volevo chiedere, Massimo, il gol che prende Szczęsny su calcio di punizione in Champions è colpa del portiere, colpa della barriera, mi puoi dire qualcosa tu da,
concorso,
insomma, da portierone
di colpa?
Guarda, ti dico che la barriera lì ha fatto un errore gravissimo, perché comunque il portiere da quella visuale non vede partire il portiere matematicamente. Se lo vede sbucare alla fine non è semplice. Chiaramente a quel punto poteva starci anche chi ci mettesse una pezza, no? Perché ormai c'era sulla palla. Io credo che non era semplice, ma qualcosa in più poteva fare il portiere.
L'errore della barriera è dovuto ad un'inesperienza dell'allenatore oppure sui giocatori in campo che hanno deciso loro di mettersi così? Perché hanno criticato anche questo Pirlo.
Ma Pirlo non può essere criticato perché gli uomini saltano la barriera, perché il 99% saltano tutti, no? Perché si tende sempre a pensare di coprire
il coccodrillo. Ce lo che... mette Massimo, perché non l'hanno messo sto coccodrillo lì?
Qualcuno lo fa, io.
Hai visto?
Qualcuno si sdraia, no?
Sì.
Si è sdraiato qualcuno, poi mettono le prese.
Vabbè, arrivo subito per un paio di domande di ascoltatori e vi salutiamo. Andrea, tu che ne pensi di Bruno Fernandes, di quello che ha detto, che sei anche tu attento alla
tappa? No, Bruno Fernandes non mi toccare sul vivo, perché io sono uno dei capi della chiesa di Bruno Fernandes. Io vivo nel Novarese e ogni tanto andavo a vedere il Novara, che giocava un po' a cavallo tra A e B. E vidi per la prima volta a Novara questo ragazzo diciottenne prelevato dalle giovanili del Boavista, se non vado errato, per 40.000 euro dal direttore sportivo Giaretta, e mi ricorderò finché campo una partita col Sassuolo dove Fernandes era praticamente esordiente. Lui arrivò a gennaio, il Sassuolo è l'anno che poi è venuto in Serie A e c'è rimasto con Di Francesco, dove lui al quarto minuto avanza traccheggiando alla Rui Costa, nessuno del Sassuolo lo viene a prendere e lui da 25 metri tira una sassata nell'incrocio dei pali e lì mi sono iscritto al club
al
di Bruno Fernandes.
Grande
giocatore fantastico
sì.
Che finalmente ha avuto bisogno sicuramente di un percorso, della maturità, anche forse di quel ritorno in Portogallo che è stato per lui taumaturgico quando è tornato allo Sporting, che ha ricominciato, secondo me, a parte trovarsi a casa, non lo so, ma anche a rientrare poi nel giro comunque delle coppe europee, di un certo tipo di partite, e oggi nella maturità piena e di un campionato che probabilmente asseconda le sue caratteristiche, e sicuramente anche Solskjaer che lo mette bene in campo, adesso stiamo vedendo il giocatore che tutti pensavano diventasse davvero completo. Ecco, a me piacciono, tu parlavi di numeri 10, Fernandes non possiamo definirlo come il 10, tipo alla Baggio, alla Zola, eccetera, però ecco, i giocatori veramente tecnici lui ne fa parte, come fai a discutere dei giocatori del genere.
Allora chiedo a Gotta proprio a che cosa è dovuta a suo giudizio questa, diciamo così, condizione di Bruno Fernandes all'interno del Manchester.
Beh, Solskjaer gli ha dato subito, uso l'espressione stereotipata, le chiavi della squadra, lui se le prese, ne ha fatto una coppia, ma tiene anche la coppia, perché effettivamente in quel ruolo non c'è nessuno, forse Van de Beek con caratteristiche leggermente diverse, che possa fare quello che fa. Nelle ultime partite, lasciando stare subito, perché nell'ultimo anno credo sia il quarto o quinto giocatore per minuti giocati. Viene sostituito solo a risultato acquisito, altrimenti è sempre in campo, corre, si sposta a sinistra o a destra per agevolare i passaggi dei compagni, quindi trequartista, ma nel senso più ampio della parola. E leggevo un articolo molto ben fatto di tattica che indicava come lo United, nelle ripartenze, abbia come principale arma palla a Bruno Fernandes e poi lui si comporta in base ai movimenti dei compagni. Quindi del contropiede, ripartenze non strutturate, ma basate sull'improvvisazione di Fernandes e dei suoi.
Bene, allora domanda finale per Taibi di un ascoltatore, vai.
Il Manchester è una squadra molto forte, ma con una difesa molle dominata da un giocatore mediocre ma strapagato come Maguire, però è il centrocampio più forte d'Europa insieme a De Bruyne e tale Bruno Fernandes.
E questa è l'osservazione, però io gli voglio fare questa: si può parlare di Milan futuribile, chiedo quindi alla dirigente Taibi, quando 8-9 giocatori importanti hanno un contratto in scadenza che nel 2021 chi nel 2022? Non parlo dei prestiti, vogliamo anche dire che, come lo stesso Gazidis disse nel 2018 a dicembre, questa dirigenza vorrebbe sbaraccare entro la fine del 2022. Massimo, che ne pensi di questa osservazione di Luca da Milano?
Guarda, a parte si parla giustamente, parla di 8-9 giocatori in una rosa che saranno almeno 26-27, insomma è anche vero che la rosa è ampia. Comunque, essere al Milan, io credo che alcuni di questi 8-9 non ci pensano minimamente di lasciare il Milan.
Okay.
Per cui c'è tempo fino a 22 per trattare eventuali rinnovi, e credo che alla fine il Milan questo è quello che sta facendo.
Ok. Massimo, una cosa solo, visto che sono stati sconfitti i due dei, sono usciti dalla Champions i due dei, Messi e Ronaldo, e quindi la chiedo pure a Staroni, vi saluto. Chi tra Haaland e Mbappé secondo te può, diciamo così, essere l'erede di questi due, tutte e due, uno solo, non lo so, decidete voi. Taibi e Staroni, e poi vi saluto.
Sono due fuori classe, però io preferisco Haaland. Io credo che questo sia un fuori classe, una forza della natura.
Forza della natura. Massimo, grazie, un abbraccio e buon lavoro.
Grazie.
Buon lavoro.
Ciao, ciao.
Grazie a Massimo Taibi. Saronni.
Mi piace moltissimo Mbappé, però devo dirti che questo Haaland preso così com'è, se giocasse in un'altra squadra che non fosse il Borussia Dortmund, indicherei quella squadra come vincitrice della Champions League. Questo è, in questo momento è ingiocabile, è semplicemente ingiocabile, è un Terminator dell'attacco, non so veramente come si possa fermare. Poi per fortuna degli avversari sta nel Borussia Dortmund, che invece mi sembra una squadra abbastanza fragile per quanto riguarda il resto, per cui non credo a un futuro lunghissimo del Borussia in Champions, ma ecco, in Haaland, e prevedendo che prima o poi andrà a giocare davvero in una delle big del continente, ecco lì invece andiamo a un livello in questo momento altissimo.
Una delle prime volte veramente in cui mi trovo con i giocatori in disaccordo con Saronni, e io invece avrei scelto Mbappé, però è bello pure questo. Andrea, ti auguro buon lavoro, come sempre, a presto.
Grazie.
Un abbraccione, Andrea Saronni, TG24. Per Gotta c'è una domanda audio, così risponde e salutiamo. Vedi, abbiamo fatto proprio il giro, vai, via.
Occhio Roberto Gotta a dare per spacciato il Milan. Questa squadra con tutti gli assenti riesce a tirare fuori il meglio di sé, ragazzi. Non diamo per scontato il fatto che il Milan esca fuori dall'Europa League. Forza Milan!
Gotta.
Emanuel da Lucca.
Ciao Emanuel, bellissimo. Oh, Gotta, stai attento. Emanuel ti ha detto.
Non lo darei per scontato.
Io non ricordo aver dato per spacciato Milan per un motivo molto semplice. È da una vita che mi rifiuto di fare pronostici, perché li ritengo completamente senza senso. Ma è proprio, mi rifiuto, ma non hanno senso i pronostici. Io non ho idea di come finirà stasera. Una squadra è più strutturata e ha più titolari dell'altra. Se sapessimo già come va a finire, ci potremmo anche evitare
di vederla.
Io la guarderò la guarderò dal pre-partita fino al post-partita.
Grande Roberto Gotta. Roberto, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie.
Come sempre, per la tua disponibilità, e buon lavoro a DAZN, anche a te naturalmente, come sempre. Ciao Roberto.
Grazie. Ciao.
Un abbraccio a Roberto Gotta, è sempre un piacere, insomma, poi quando si hanno chi esperti, no, del di alcuni campionati che lo seguono nel dettaglio, è sempre veramente un piacere. Dunque, 331 8200 213, un audio al volo prima di andare in pausa.
Ciao Marco, ciao Cinzia.
Ciao.
Quindi, parlando di Ronaldo, io non posso discutere Ronaldo, cioè non posso paragonarlo a un Maradona che arrivò a Napoli e da solo si è preso sulle spalle la squadra e gli ha fatto vincere 2 scudetti e una Coppa UEFA. Non lo posso discutere questo, Marco, scusami.
No, io intendo, come giocatore non si può discutere
questa
Ronaldo.
Questa domanda poi l'avevamo fatta anche a Mario Sconcerti, se ricordi, no?
Allora, io da questo punto di vista penso che Maradona non possa essere, che Ronaldo non può essere accostato a Maradona. Ma secondo me ci può essere accostato nessun giocatore a Maradona. Parto da questo presupposto, quindi sbaglierò io, ma parto da questo. Però io intendevo,
hanno proprio poi due compiti diversi, uno il campionato, l'altro l'Europa.
Sì, però Maradona un altro pianeta,
mondo.
Cioè, secondo me è inarrivabile per questi di oggi, dai, onestamente parlando.
Ma
però,
perché non c'è più quel calcio, quel...
Però ti devo dire, io forse mi spiego male e quindi chiedo veramente scusa se sbaglio, però io intendevo che non si può discutere come valenza del giocatore. Io discuto l'operazione, come è stata fatta, quello che è stato costruito intorno a lui, cioè che è diverso il discorso, ragazzi, solo questo, non mi permetto di dire che Ronaldo non è un giocatore forte, cioè direi una grossa eresia, ecco.
D'altronde però ha qualche pallone d'oro, tutt'altro. Quindi
poi che magari il tifoso si aspetti altro, ci può anche stare, no? Che in quella partita lui possa fare la differenza, e questo posso essere d'accordo, cioè contro il Porto lui deve fare la differenza, c'è poco da fare.